A2A Life Company sostiene Di Sana Pianta e i valori da cui nasce questo podcast.
È difficile sottovalutare l'importanza delle piante. La vita stessa di questo pianeta dipende dalla presenza delle piante. La vita di tutti noi, animali, dipende dalle piante. Senza le piante, questo pianeta sarebbe sterile, simile a Marte o a Venere. Il nostro pianeta non è il pianeta azzurro. Il nostro pianeta, in realtà, è il pianeta verde. Io sono Stefano Mancuso. Questa è una serie prodotta da Cora Media e si chiama Di Sana Pianta. Oggi vi racconto la storia dell'albero più antico, l'albero più antico del pianeta. Oggi a chiunque, sia esso un bambino, sia esso una persona completamente ignara di che cosa sia un albero, tutti, senza eccezioni, sanno che quegli anelli concentrici che si vedono quando si taglia un albero corrispondono all'età della pianta stessa. Basta contare gli anelli concentrici e in questa maniera è possibile risalire all'età della pianta. Ma non tutti sanno che questa scoperta non è un patrimonio condiviso dell'umanità, qualche cosa che risalga a chissà quando, che ne so, come la scoperta del fuoco, per cui non possiamo dire chi è stato il primo a scoprire questo stupefacente fenomeno, è qualcosa di molto più recente. Il primo ad accorgersi che studiando la larghezza degli anelli era possibile conoscere non soltanto l'età di una pianta, ma anche l'andamento del clima fu Leonardo da Vinci, il quale annota in uno dei suoi taccuini:
li circoli degli rami degli alberi segati mostra il numero degli suoi anni e quali furono più umidi o più secchi, secondo la maggiore o minore grossezza.
Si tratta di una intuizione stupefacente che tuttavia, come moltissime delle altre scoperte di Leonardo, erano così tanto in anticipo con i tempi da rimanere di fatto lettera morta per secoli prima di trovare in realtà una vera e propria applicazione. Quindi Leonardo ci dice, ci racconta, che contando il numero degli anelli noi possiamo risalire all'età dell'albero. Ci dice anche una cosa che è incredibilmente interessante. Ci dice che studiando la grandezza di questi anelli, come essi appaiono, la loro forma, se sono deformati, eccetera, noi possiamo inferire, cioè possiamo comprendere, possiamo trovare una serie di dati che riguardano esattamente l'anno in cui quell'anello è stato prodotto. Bene. Vi dicevo che, come tantissime altre scoperte di Leonardo, questa per secoli è rimasta lettera morta, non è servita a nulla. Poi bisognerà attendere gli inizi del XX secolo, con l'arrivo sulla scena di un fisico, Andrew Douglas, un astronomo americano nato nel 1867, perché gli anelli di accrescimento ritornino alla ribalta della scienza, rivelando le loro enormi possibilità di ricerca. Ora, perché un astronomo americano di colpo si interessa agli anelli concentrici degli alberi? Beh, il motivo è particolare. Intanto a Douglas non interessava nulla degli anelli concentrici, così come non interessava nulla degli alberi. Ciò che interessava Douglas era un problema molto più generale di carattere astronomico, cioè era interessato ai cosiddetti cicli dell'attività solare. Tutti quanti sappiamo, e lo sapevano al tempo di Douglas, in realtà lo sapevano dal 1610, anno in cui per la prima volta Galileo descrisse questo fenomeno, che l'attività solare non è un'attività uniforme, ma che sulla faccia del Sole appaiono delle macchie più o meno grandi che fanno sì che l'irraggiamento, quindi la quantità di luce che arriva sul pianeta partendo dal Sole, sia variabile. E più o meno si potevano pensare di immaginare, guardando un po' l'andamento delle macchie solari, una specie di ciclo. Ora, l'idea che il problema che ossessionava Douglas era proprio questo: come fare a rilevare un ciclo così particolare come quello dell'attività del Sole, se questo fenomeno noi lo conoscevamo dal 1610, cioè la serie più lunga di cicli parte col 1610, con la scoperta di Galileo. Ma certamente non si possono prendere pochi secoli come una quantità significativa per individuare il ciclo di una stella che ha 4,5 miliardi di anni. E allora Douglas iniziò a immaginare dei sistemi per poter allungare questa serie il più possibile. Qual era stato il suo ragionamento? Il ragionamento di Douglas non faceva una piega così in via teorica. Lui diceva: beh, ma se il Sole a un certo punto inizia a produrre meno luce, a irraggiare meno a causa delle sue macchie il nostro pianeta, e quindi ci sono delle variazioni del clima, e questo noi lo sappiamo, allora anche gli anelli concentrici degli alberi, che sono direttamente conseguenti alla condizione del clima e all'irraggiamento del Sole, dovrebbero in qualche maniera riportare questo andamento. Questa era l'idea fondamentale, in effetti detta così sembra perfettamente ragionevole. Quindi che cosa fa Douglas? Inizia a campionare gli anelli concentrici di una enorme serie di alberi provenienti un po' da tutti i luoghi del pianeta. Lui vuole avere una serie molto lunga di alberi in modo da poter vedere se c'erano davvero questi cicli e soprattutto se potevano confermare una sua idea, che non si sa da dove fosse venuta fuori, che questi cicli avessero una frequenza più o meno di 11 anni. Lui voleva provare esattamente questo, quindi mette a punto un'analisi che si chiama analisi del ciclogramma nel 1906, e analizzando le migliaia di campioni che gli erano pervenuti da qualunque luogo del pianeta, inizia a produrre una serie di ricerche in cui afferma di aver trovato questo ciclo di 11 anni, di 11,5 anni esattamente. Il problema è che, oltre a questo ciclo di 11,5 anni, l'analisi del ciclogramma fa emergere anche periodi di 23 anni, di 20 anni, di 19, di 14 e molti altri, ancora più brevi. In pratica, nonostante Douglas sostenesse di poter evidenziare con precisione questi cicli, in realtà il sistema non funzionava. E perché non funzionava? Perché le influenze dell'attività solare sul clima del pianeta, se anche esistessero, sarebbero talmente piccole da non indurre una modificazione nell'ampiezza degli anelli di accrescimento, o in alternativa che le modifiche legate per esempio alla presenza di acqua, alla presenza di patogeni, a tanti altri fattori che influiscono sulla vita dell'albero fossero molto maggiori dell'influenza del ciclo solare, che quindi non si potesse rilevare assolutamente nulla. Tuttavia, come spesso accade nella scienza, qui vedete ci sono già una serie di coincidenze. Intanto abbiamo un fisico, un astronomo, che usa gli anelli concentrici degli alberi per risolvere un problema che riguarda la ciclicità del funzionamento del Sole. Non serve a nulla per questo, però serve per tanto altro. Infatti, venuto a conoscenza di questo sistema, un archeologo che studiava negli stessi anni di Douglas la datazione, era interessata alla datazione delle rovine delle popolazioni precolombiane in America, gli scrive una lettera e gli dice:
caro Douglas, ho saputo che è tanti anni che tu cerchi di trovare un sistema per rilevare questi cicli di 11,5 anni e che non ti sta riuscendo, però guarda che questo sistema nonostante tutto potrebbe essere ottimo per esempio per individuare l'età di queste rovine che noi stiamo tirando fuori, che stiamo studiando negli Stati Uniti e di cui però non abbiamo alcuna idea neanche vaga a quando risalgano.
Douglas comprende subito che il suggerimento di quest'archeologo è un suggerimento molto sensato e inizia quindi a prelevare dei campioni di legno provenienti da queste antiche rovine. È chiaro che non può fare una datazione assoluta, cioè non può dire ancora queste rovine sono state prodotte, sono state costruite esattamente nel 700 d.C. Questo non lo può dire, però può dire una cosa molto importante. Può dire se fra due gruppi di rovine antiche chi sia la più antica o quanto più antica sia una rovina rispetto all'altra. E questo è un punto fondamentale perché di alcune di queste antiche civiltà si avevano delle notizie più complete, quindi si sapeva più o meno quando fossero nate, quando si fossero sviluppate, di altre invece non si sapeva assolutamente niente. E per esempio c'era un sito nel Nuovo Messico che era chiamato Pueblo Bonito, del quale non si sapeva nulla, non si avevano alcuna informazione per poterlo datare. Grazie al sistema degli anelli concentrici degli alberi, quindi grazie alla cosiddetta dendrocronologia, Douglas poté affermare con assoluta certezza che Pueblo Bonito era stato costruito 40 anni prima di un sito azteco che era non lontano dal sito del Pueblo Bonito e di cui invece si avevano una notevole serie di informazioni. Insomma, dopo questi primi risultati ottenuti da Douglas, divenne chiaro che la dendrocronologia poteva dare un contributo fondamentale alla datazione archeologica. Il sistema funzionava benissimo ed era semplice, e quello che era ancora più entusiasmante è che bastava pochissimo. Bastava semplicemente una piccola trivella per poter estrarre dei campioni cilindrici dal legno, dei manufatti in legno che esistevano in queste rovine, per poter avere una datazione convincente. Bene. A questo punto la nostra storia va avanti. Sempre nello stesso laboratorio di Douglas, più o meno intorno al 1940, arriva a lavorare un altro signore. Si chiamava Edmund Schulman ed era un giovane assistente, il quale questa volta non è interessato all'astronomia o ad altro, è veramente interessato soltanto agli alberi e ha una passione. Anzi, ha una missione, diceva lui. Lui voleva trovare un albero che fosse nato prima di Cristo. Cioè voleva trovare un albero ancora in vita per poter avere una serie dendrocronologica che coprisse almeno 2000 anni. Per fare questo andava in giro, in continuazione per i luoghi più sperduti degli Stati Uniti, misurando attraverso questi sistemi l'età degli alberi, ma non riusciva a trovarne mai di alberi che avessero più di 1200, 1300, 1500 anni. Poi un giorno gli dicono che c'è una zona degli Stati Uniti, una zona che veniva chiamata delle White Mountains, delle montagne bianche nel Nevada, dove erano stati segnalati degli alberi che secondo molti erano incredibilmente longevi. Ora, Schulman ne aveva avute tante di queste segnalazioni. Ogni volta era andato a controllare e ogni volta aveva trovato che questi alberi, che dovevano essere ultra millenari, in realtà erano molto più giovani. Ma questa volta, per un, diciamo, scrupolo, va a controllare anche questi alberi delle White Mountains e quello che scopre è una foresta di Pinus longeva in cui praticamente ogni esemplare ha ben oltre 1500 anni. I risultati andarono in una maniera meravigliosa. Dopo tanti anni di ricerche, finalmente aveva trovato un luogo, una miniera, potremmo dire, di alberi tutti quanti plurimillenari. Uno dei primi alberi che identifica e che chiama Pine Alpha è il primo albero con un'età misurata maggiore di 4000 anni. Quindi pensate, ne stava cercando uno che avesse almeno 2000 anni, di colpo trova degli alberi che hanno oltre 4000 anni. La zona in cui questi alberi crescono è una zona particolare. L'altitudine è elevata, siamo intorno ai 3000 metri sul livello del mare, non piove quasi mai, è molto arido, cioè è un luogo che uno non si aspetterebbe così ospitale in qualche maniera per gli alberi, e in effetti non lo è per nulla. Gli alberi che crescono in questa zona sono alberi molto stentati, che crescono molto lentamente. In qualche maniera sembrano indicare che per raggiungere età molto avanzate bisogna vivere di stenti. Negli ultimi anni abbiamo scoperto che le condizioni di restrizione calorica aumentano in maniera significativa la longevità degli animali. La stessa cosa sembra accadere nelle piante, negli alberi. Più questi alberi crescono in zone che sono difficili per la vita della pianta, più questi alberi sono in grado di vivere a lungo. Le ricerche di Shulman nelle White Mountain continuano. Dopo qualche settimana, ormai queste scoperte si succedono veramente con un ritmo frenetico, dopo decenni in cui non era riuscito a trovare nessun albero, in poche settimane scopre un albero che chiama Matusalemme e che stima avere oltre 4600 anni. Si trattava al tempo del più antico essere vivente conosciuto. Passano pochi anni e altri ricercatori, sempre nella stessa area, scopriranno un altro pino, chiamato Prometeo, che aveva 4900 anni. Quindi Shulman in breve tempo scopre oltre 20 alberi che hanno un'età superiore a 4000 anni. Purtroppo, ironia della sorte, non fa in tempo a poterne studiare le cronologie perché muore prematuramente a 49 anni. E vivendo ironicamente una vita che è 100 volte più breve di quella delle creature che aveva amato e studiato. A questo punto entra in scena l'ultimo protagonista di questa nostra storia. Un protagonista, diciamo, non brillante come i primi due. Si tratta di un giovanissimo ricercatore, appena laureato alla Università del North Carolina. Si chiamava Donald Curry. E iscrive di diritto il suo nome in questa breve storia della dendrocronologia per motivi che non sono certamente di merito. Infatti Curry aveva ricevuto dalla National Science Foundation una borsa di studio per analizzare, grazie alla dendrocronologia, una serie di alberi. Era interessata a quella che si chiamava la piccola era glaciale, cioè un periodo che andava più o meno dal 1400 al 1800. Non si sa per quale motivo una persona che doveva studiare questo periodo che andava dal 1400 al 1800 si va a infilare invece nelle White Mountains e va a cercare degli alberi che hanno palesemente molte migliaia di anni. Comunque, fatto sta che invece di andare di studiare la piccola era glaciale da qualche altra parte dove era molto più comodo, va a studiare questi esemplari plurimillenari. Ma non è finito lì, questo sarebbe il minimo. Il problema è che Curry si era fatto autorizzare dal servizio forestale la possibilità di tagliare un solo albero al fine di poterne studiare la cronologia degli anelli. Quindi che cosa fa? Beh, comincia a girare per le White Mountains, controlla la cronologia di molti alberi e a un certo punto si trova davanti a un esemplare che non aveva mai visto e che lui chiama WPN-114. Va con la trivella per cercare di trovare, diciamo, di prendere un campione che potesse indicargli l'età di questo esemplare, la trivella si rompe. Ne aveva un'altra, prova anche con quest'altra, anche questa si rompe. E a questo punto non si perde d'animo, dice, beh, comunque ne potevo tagliare uno di questi alberi. Chiama la guardia forestale e dice,
guardate, io ho trovato l'albero che posso tagliare, venite a darmi una mano.
Arrivano, gli danno una mano, lo tagliano, dopodiché, una volta che è stato tagliato, ci si accorge che questo albero non soltanto era un vecchio esemplare, ma era il più vecchio fra tutti gli esseri viventi della Terra. Curry, infatti, con l'aiuto del Forest Service, in una sequenza inaudita di leggerezze, imperizie e stupidità, la sfortuna non c'entra nulla in questo caso, erano riusciti ad uccidere Prometeo, il decano della vita sulla Terra. Prometeo Ora, come mai la presenza di Prometeo non fosse nota al Forest Service è un mistero. Perché il giovane Cary, che era un ricercatore che si sarebbe dovuto occupare di dendrocronologia, non conosceva questo esemplare mitico per chiunque studiasse la dendrocronologia? E soprattutto, per quale motivo una persona che doveva studiare la piccola era glaciale era interessata in un albero che aveva 5.000 anni? Questo è un mistero. Quello che sappiamo è che nessuno pagò per questo delitto contro la vita. E di più, non soltanto nessuno pagò, nessuno ritenne in effetti che si fosse trattato di un delitto. In effetti, dopo tutto, era stato tagliato soltanto quello che noi normalmente consideriamo del legname. Di Sana Pianta è una serie di Stefano Mancuso prodotta da Cora Media. Cura editoriale di Sabrina Tinelli e Marco Villa. Executive producer Ilaria Celeghin. Supervisione suono e musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio Mattia Liciotti. Fonico di studio Luca Possi. Post producer Matteo Scelsa.
A2A Life Company sostiene Di Sana Pianta e i valori da cui nasce questo podcast.